Bene, buonasera. Cominciamo pregando il brano, un brano dal libro dei... c'è stato un equivoco. Dal libro dei Giudici, il settimo libro della Bibbia. Pentateuco, poi c'è il libro di Giosuè, poi c'è il libro dei Giudici. Capitolo 9. Dal versetto 8 al versetto 15. Queste che pregheremo insieme sono le parole pronunciate da Jotam, che era l'ultimo di 72 fratelli, figli di Gedeone, detto anche Jerub Baal. E di questi 72 fratelli, 70 erano stati uccisi da un altro, da uno di questi fratelli, su una stessa pietra. Allora Jotam sfugge e pronuncia queste parole, che appunto sono parole che ci aprono già la strada sulla regalità. Poi diremo qualcosa. Allora adesso preghiamo, Giudici 9, 8, 15, ci alterniamo a due cori. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
Amen.
Si misero in cammino gli alberi per ungere un re su di essi. Dissero all'ulivo: regna su di noi.
Rispose loro l'ulivo: rinuncerò al mio olio, grazie al quale si onorano dei e uomini, e andrò ad agitarmi sugli alberi.
Dissero gli alberi al fico: vieni tu, regna su di noi.
Rispose loro il fico: rinuncerò alla mia dolcezza, al mio frutto squisito, ed andrò ad agitarmi sugli alberi.
Dissero gli alberi alla vite: vieni tu, regna su di noi.
Rispose loro la vite: rinuncerò al mio mosto, che allieta dei e uomini, e andrò ad agitarmi sugli alberi.
Dissero tutti gli alberi al rovo: vieni tu, regna su di noi.
Rispose il rovo agli alberi: se in verità mi ungete re su di voi, venite, rifugiatevi alla mia ombra, se no esca un fuoco dal rovo e divori i cedri del Libano.
Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, queste parole pronunciate da Jotam, dopo appunto l'omicidio di 70 dei suoi fratelli, e dopo che Abimelech, quello che aveva compiuto questi omicidi, aveva ricevuto 70 sicli d'argento, come dire un siclo d'argento per ogni fratello, come dire che il denaro, la violenza, l'omicidio, tutto per il potere si diffonde, e il vivere, il rapporto con i fratelli come un ostacolo. Sono i miei avversari da eliminare. E questo apologo di Jotam mette in evidenza un po' questa ricerca. Sembra che questi alberi non facciano altro che trovare qualcuno che finalmente regni su di loro. Vanno da uno, poi vanno dall'altro, fino alla fine, fin quando trovano chi? Il rovo. Come dire, ulivo, vite, fico. No, non regnano. E allora vanno dal rovo che dice rifugiatevi la mia ombra. C'è qualcosa che è anche all'apparenza, è qualcosa di brutto e fa male. Eppure, pur di delegare la nostra libertà a qualcun altro, andiamo anche dal rovo. Cerchiamo chiunque. Solo che quelli sani non ci stanno questo gioco. Quelli che in un certo senso hanno dentro la stessa immagine che tutti gli alberi hanno, e allora ci stanno e vogliono regnare. Queste sono le parole che Yotam pronuncia perché la gente possa prendere consapevolezza. Poi, se andrete avanti in questo capitolo, vedrete che dopo che dà ancora alcuna spiegazione, si dice Yotam corse via, si mise in salvo e andò a stabilirsi a Beer, lontano da Abimelech, suo fratello. Come dire, da un lato che c'è da correre via, dall'altro è il rifiuto di sedersi all'ombra del rovo, cioè di non entrare in questa dinamica di ricchezza, di odio, di potere, di violenza, che avviene appunto anche all'interno di una fraternità.
E questo testo lo trovate anche in Esopo e in tutto il Medio Oriente, quindi non è solo una cosa della Bibbia. E ancora oggi ci eleggiamo per rappresentarci sempre il più fetente, col quale ci identifichiamo, più prepotente. Credo che può ammazzare di più, che è più ricco, che può fregare tutti. Ecco, quello è l'ideale. Non è perché noi italiani siamo più imbecilli dei mesopotamici, è perché abbiamo dentro questo schema di Dio, che è l'antidio. E stasera avremo un testo di disintossicazione.
Anche perché leggendo uno così siamo molto giustificati anche noi. E se è così quello che ci comanda, ognuno trova le giustificazioni per essere quello che è. Marco 15, 1:15.
E mentre cercate il testo, d'ora in poi il Vangelo si svolge come un cerimoniale di corte. Voi sapete che il re è sempre un bandito, chi governa è sempre un bandito, dal potere precedente. Se però diventa forte, prende il potere e fa fuori il re precedente che è vittima designata. E allora qui abbiamo un nuovo re, il cerimoniale del nuovo re che è il bandito che ha vinto, come è stato anche Giulio Cesare che ha fatto fuori gli altri, così è diventato imperatore, o il mite Augusto. C'è prima l'acclamazione della folla, e qui c'è l'acclamazione della folla, tutti lo vogliono sulla croce. Poi c'è l'editto dell'imperatore o dell'autorità che lo proclama re, e l'editto la condanna alla croce. Lì avrà il titolo di re. Poi c'è il corteo trionfale che attraversa la città, dove lui si porta dietro tutti i nemici e tutti gli amici che osannano e i nemici legati, e poi è intronizzato. Il trono sarà la croce. E dal trono compie il giudizio, sgozza tutti i nemici e premia gli amici. Ecco, e qui abbiamo lo stesso cerimoniale applicato a Gesù capovolto.
Leggiamo il testo, Marco 15, 1:15. E subito all'alba, facendo consiglio, i sommi sacerdoti con gli anziani e gli scribi e tutto il sinedrio, legato Gesù, lo portarono via e lo consegnarono a Pilato. E lo interrogò Pilato: tu sei il re dei giudei? Ora egli rispondendo gli dice: tu dici. E lo accusavano i sommi sacerdoti di molte cose. Ora Pilato di nuovo lo interrogava dicendo: non rispondi niente? Guarda di quante cose ti accusano. Ma Gesù non rispose più niente, così che Pilato si meravigliava. Ora, per la festa, liberava loro un prigioniero, quello che richiedevano. Ora c'era quello chiamato Barabba, legato coi rivoltosi, che nella rivolta avevano fatto omicidio. Ora, salita la folla, cominciò a chiedere come sempre faceva loro. Ora Pilato rispose loro dicendo: «Volete che vi liberi il re dei Giudei?» Sapeva infatti che i sommi sacerdoti l'avevano consegnato per invidia. Ora i sommi sacerdoti sobillarono la folla che piuttosto liberasse loro Barabba. Ora Pilato di nuovo rispondendo diceva loro: «Che dunque farò di quello che dite il re dei Giudei?» Ora quelli di nuovo gridarono: «Crocifiggilo!» Ora Pilato diceva loro: «Che ha fatto di male?» Ora quelli oltre misura gridarono: «Crocifiggilo!» Ora Pilato, volendo soddisfare la folla, liberò loro Barabba e consegnò Gesù, dopo averlo flagellato, perché fosse crocifisso.
Scusate, su questo testo, come poi sul resto, bisogna fermarsi con la lente di ingrandimento, perché non c'è una parola sprecata, non è un pio discorso edificante, ma è la storia stessa dell'umanità condensata in tutta la sua cattiveria e imbecillità e riscattata. Cioè, dal punto di vista narrativo, è l'apice del Vangelo, questa identificazione con Barabba. Abbiamo visto due volte fa il processo religioso dove Gesù sdemonizza l'immagine di Dio che hanno tutte le religioni. E qui, siccome l'uomo è immagine di Dio, sdemonizza l'immagine di uomo. Cioè, per noi l'uomo riuscito è il re, che è Dio in terra, che fa quel che gli pare e piace, domina tutti, ammazza tutti, e gli altri sono tutti schiavi. E qui vediamo invece che il vero re è esattamente un altro. Non è il bandito, e non è neanche Pilato che è il sostituto del bandito di Roma. E quindi è un grosso discorso proprio attuale, sempre attuale, per capire che c'è qualcosa da salvare dentro di noi, la nostra umanità. Che funzioniamo su uno schema, noi vogliamo riuscire a essere felici. Come si è felici? Ammazzando, possedendo, facendo la scarpa agli altri, oppure amando, dando, servendo in umiltà. Noi lo apprezziamo sempre più arroganti e più stronzi, scusate, ma come siamo così imbecilli tutti? Eh sì, è così, perché ci abbiamo dentro noi questo schema. E fino a quando non è vinto dentro di noi, è una pura barzelletta il Vangelo, ma anche è una pura barzelletta l'umanità, molto schifosa. Scusa, era un preludio.
E vediamo il primo versetto. E subito all'alba, facendo consiglio, i sommi sacerdoti con gli anziani, gli scribi e tutto il sinedrio, legato Gesù, lo portarono via e lo consegnarono a Pilato. Quel capitolo precedente terminava con l'immagine del pianto di Pietro dopo il rinnegamento in quella notte, e qui riprende il racconto con l'alba, con il nuovo giorno, dove tutti si è coinvolti, Pietro compreso, e c'è il consiglio, molto probabilmente per ufficializzare un po' la condanna pronunciata durante la notte, e si radunano tutti, sommi sacerdoti, anziani, scribi, tutto il sinedrio. Ecco, verrà ribadito che c'è questa unanimità, come dire che di fronte a questo Gesù, a questa immagine di re, ci si schiera, come nel brano che abbiamo pregato prima dei giudici, erano tutti gli alberi a chiedere al rovo di andare a regnare su di loro. Un ritrovarsi in che cosa? Nel legare Gesù, portarlo via, consegnare a Pilato. Ecco, quello che viene fatto riguardo a tutto quello che riguarda questa persona. Qui troviamo quello che uno dei verbi chiave di tutta la passione di Gesù. Questo consegnare, ma prima ancora di consegnare c'è un legare, e questa è l'immagine di Gesù, ed è un'immagine paradossale, perché apparentemente è l'immagine di una persona a cui viene tolta la libertà, ma nel brano, nella passione, è l'unica persona libera presente in questo brano. Allora si tratta davvero di vedere, di contemplare questa persona, anche la libertà di questa persona.
Cerchiamo anche di attualizzare questo testo, no? Se i sommi sacerdoti, noi non siamo sommi sacerdoti, siamo pretonzoli, ma almeno siamo della casta. Gli anziani sarebbero un potere economico, non abbiamo grande influenza, ma un potere a freddore anche noi. E scrivi sì, lo siamo, i dottori della legge. Cosa faremo oggi con Gesù? Le stesse cose. Quello che ha fatto Pietro, io non lo conosco questo qui, io conosco un altro Cristo, che era un vincitore. Ricordate quando Pietro dice tu sei il Cristo e subito dopo Gesù lo chiama Satana perché Gesù aveva predetto la croce? Immediatamente prima c'è il cieco che dice sì, vedo qualcosa perché vedo uomini come alberi che camminano. Cioè, Pietro è ancora all'idea degli alberi, cioè, che deve essere il rovo a dominare. E Gesù sarà coronato di rovi. Ecco, allora capire che questo ci riguarda noi oggi ancora. Il Papa che cerca di uscire da questo protocollo fa una fatica boia perché non rispetta il protocollo. Oh, si comporta come un uomo qualunque. È grave questo. Dove finisce il prestigio, il potere, il dominio? Appunto, deve andare... È diabolico, non ha nulla a che fare con la fede. Anzi, è l'anticristo. In nome di Cristo, chiaro. Si chiama Cristo, non a caso. E ce l'abbiamo dentro noi.
No, no, quello che Gesù aveva detto in quella che era la terza delle predizioni della passione, il figlio dell'uomo sarà consegnato ai sommi sacerdoti e agli scribi che lo consegneranno ai pagani. È quello che avviene qui. Ma come dire che la prima consegna viene operata, diciamo, dai rappresentanti religiosi. E quello che fanno i rappresentanti religiosi è quello di legare Gesù. Se ricordate, quello che aveva fatto Pietro al capitolo ottavo a Cesarea di Filippo era quello di prendere Gesù e di rimproverarlo, prenderlo in disparte e rimproverarlo. Ora, come dire, di fronte a questo Gesù che continua a essere così, allora lo si lega, perché no, non nuocia. La paura appunto che questo Gesù chissà che cosa faccia. E allora la prima cosa è legarlo e poi lo portano via e lo consegnano a Pilato. Ecco, Gesù in questo modo diventa davvero come se fosse un oggetto che passa di mano in mano, dagli uni agli altri. Avevamo visto anche nel Cenacolo, quello che noi adesso contempliamo come qualcosa che delle persone fanno a Gesù, nel Cenacolo avevamo visto essere il desiderio di Gesù, che già ai suoi discepoli aveva detto prendete e mangiate. E si era messo lui nelle mani dei discepoli, che non erano molto diversi da questi. C'era chi l'avrebbe rinnegato, chi l'avrebbe appunto consegnato. A quelle persone si consegna, a queste persone Gesù continua a consegnarsi.
È bello che la parola consegnare nel Vangelo indica il padre che ci consegna il figlio per amore, indica il figlio che si consegna per amore, indica Giuda che lo consegna per denaro, indica questi qui che lo consegnano per darle ai pagani per ucciderlo, e poi Pilato pure lo consegna alla croce. Cioè la stessa parola, e sapete come si direbbe in latino consegnare, tradere, la tradizione. E in greco era paradosis. La tradizione cristiana è che il figlio dell'uomo è nelle mani di tutti gli uomini, di tutti i peccatori. E noi lo concepiamo nel nostro consegnarlo, nel nostro peccato lo concepiamo. Al di fuori del nostro male, Pietro sa che adesso muore per lui Gesù, perché l'ha rinnegato. E nel nostro peccato, non nell'apice della nostra perfezione che comprendiamo Dio. Nel peccato concepisco Dio come amore, misericordia assoluta, più forte di ogni male e di ogni morte. È lì che si rivela Dio, nel nostro male. Noi vorremmo che tagliasse la testa ai cattivi, sarebbe il sommo male. Ci lascia liberi, ma è libero anche lui di consegnarsi.
Beh, appunto, allora l'essere tradizionalisti significa essere in sintonia con questo Signore che si consegna. Ecco, allora dai sommi sacerdoti a Pilato. Già questo ci rivela, adesso lo vedremo, come questo Gesù viene incontrato, incontra tutti. Ed è possibile conoscere questo Gesù. Vediamo adesso i versetti da 2 a 5. E lo interrogò Pilato: tu sei l're dei giudei? Ora egli rispondendogli dice: tu dici. E lo accusavano i sommi sacerdoti di molte cose. Ora Pilato di nuovo lo interrogava dicendo: non rispondi niente? Guarda di quante cose ti accusano. Ma Gesù non rispose più niente, così che Pilato si meravigliava. Allora viene consegnato a Pilato e Pilato lo interroga. Ecco, già qui notiamo come funzioniamo. Noi leghiamo, portiamo via, consegniamo e interroghiamo. Come dire che siamo sempre noi a porre delle domande e vogliamo che l'altro, in questo caso Gesù, risponda alle nostre domande. Un primo passo sarebbe quello di lasciarci noi mettere in questione da questo Gesù e non tanto mettere in questione questo Gesù. Perché Gesù si sta rivelando, come dire, sta rispondendo con quello che è a ogni nostra domanda. E la domanda che Pilato fa, usa questa espressione che torna più volte in questi versetti, per cui un po' come il motivo conduttore: se Gesù, se tu sei il re dei giudei. Nel capitolo precedente, davanti al Sinedrio, allora gli era stata fatta la domanda se era il Cristo, se era lui il Messia. Ecco, qui di fronte a Pilato Gesù viene interrogato sulla sua regalità: se tu sei il re dei giudei. Dove dietro questa immagine, come abbiamo prima ascoltato anche dal libro dei Giudici, c'è l'immagine appunto di colui che può dominare sugli altri, questa sorta di figura ideale o idealizzata delle persone.
Tra l'altro, per noi che leggiamo il Vangelo sembra una presa in giro: ma sei tu il re? Sì, è lui il re, è l'unico uomo libero. Gli altri sono tutti schiavi del potere che si ammazzano gli uni gli altri. È l'unico uomo vero, libero. Libero dal male, che non nuoce a nessuno, che accoglie tutti, che è tanto forte da vincere il male in radice e presentare il modello d'uomo finalmente riuscito, che non necessariamente l'uomo è uno scemo che pensa che l'importante sia far soldi, ammazzare la gente, avere il potere e rendere impossibile la vita. È quel che facciamo tutti, nel nostro piccolo. No, l'uomo è anche uno che sa amare, sa comunicare, sa servire l'altro, sa entrare in comunione. E questa è la vita. Se la vita continua sulla terra è perché ancora c'è questo fondo. Non certo perché ci sono le persone famose, non ci fossero sarebbe meglio. Sono le persone fallite quelle che noi ammiriamo. Sono dei mezzi omuncoli che per sentirsi grandi si mettono sulla testa e dicono: ma sono proprio scemi, è come il rovo. Venite a rifugiarvi, vedrete che bella la mia ombra. E se no, il rovo, perché brucia subito, vi stermina tutti. E questo è il potere. Smaschera il potere nel quale siamo immersi imbecillamente tutti, ma dentro. Anche nelle nostre relazioni personali,
Vuol dire, questa immagine delle, appunto del re che viene presentato qui, in questo brano, come dire, nella passione e sulla croce. Allora la regalità di Gesù ha a che fare esattamente con queste cose. Quel regno di Dio che Gesù ha annunciato al primo capitolo, che si è avvicinato, che è il compimento del tempo, qui si realizza. Quello che diceva, si compiono le scritture, al momento dell'arresto si compiono le scritture. E le scritture si compiono quando questo re si consegna nelle nostre mani. In genere abbiamo sempre paura. Gesù si dimostra libero perché ha vinto queste paure. Noi cerchiamo di tenere in mano le situazioni, le persone, eccetera, come a garantirci. Gesù è talmente libero che si consegna. Questa è la persona, la possiamo legare fin quanto vogliamo, questa persona. Ma ha dentro una libertà che non si può legare. Una capacità di amare, di voler bene, che niente, nulla può imprigionare.
Tra l'altro qui dal testo appare chiaro, dai dettagli, se uno sa leggere, che è inquietato Pilato, sei il re, tu lo dici, ma senti le accuse, non rispondi niente, non rispose nulla, si meravigliava, ma come mai non rispondi? Taceva, si meravigliava. La meraviglia si utilizza nel Vangelo di Marco solo per indicare il potere di Dio, che è l'efficacia della parola. E qui la più grande parola di Gesù, di Dio, è il silenzio davanti all'imbecillità dell'uomo. Perché se lui rispondesse pan per focaccia, taglierebbe la testa a Pilato, poi dice adesso, poi a tutti gli altri, dicendo io sono l'unico che domina perché sono il più bravo di tutti. Invece lui tace, anche perché nell'accusa, secondo il diritto ebraico, se l'accusato mostrava di aver ragione, l'accusatore doveva subire la stessa pena. Quindi tutto il Sinedrio in croce, per esempio. E il suo silenzio è proprio, rivela chi è Dio, mette in croce nessuno, non toglie la vita a nessuno, dà la vita per tutti, perché uno che dà la vita è una vita più forte della morte, la vince la morte, ed è l'amore. Questa è vita umana e divina. E questa è la meraviglia che stupisce anche Pilato. Ma come, non ti difendi? Cosa, devo difendermi dal bene che ho fatto? Ci si difende in genere dalle malefatte. E come, siamo esperti? Abbiamo mezzo parlamento di avvocati. Cioè, capite allora questa figura di uomo che è l'unico giusto in fondo, che però meraviglia tutti, perché condanna nessuno. E vedremo poi cosa avviene.
Sì. Sì, c'è questo silenzio, no? Pilato che chiede, non rispondi niente, e poi di nuovo la sottolineatura, ma Gesù non rispose più niente. In questo modo Gesù ferma il male, la catena del male, non riproponendolo, non versandolo addosso agli altri, a chi gli sta facendo del male. In questo modo si arresta il male. Ma anche in questo silenzio, che appunto è il modo con cui Gesù continua nel suo consegnarsi. Viene in mente quello che Sant'Ignazio dice nella meditazione degli esercizi, nell'ultima, che l'amore si mostra più nelle opere che nelle parole. Ecco, Gesù lo sta dimostrando in questo momento. Questo silenzio diventa anche per Pilato una possibilità. Cioè, attraverso questo dialogo Gesù incontra Pilato e propone anche lui la possibilità di diventare un uomo libero attraverso questo incontro. Perché Pilato non lo è, non è legato, ma è molto più prigioniero. E allora attraverso il, tu dici, attraverso il silenzio che suscita la meraviglia di Pilato e che dovrebbe indurlo a diventare saggio e sapiente, se andasse fino in fondo a leggere anche la propria meraviglia, ecco, attraverso questo Gesù propone a Pilato una possibilità nuova.
E adesso la vediamo in cosa consiste raffigurata nella figura più emblematica del Vangelo, che rappresenta tutti noi.
Ecco, ora, versetti 6-7, per la festa liberava loro un prigioniero, quello che richiedevano, ora c'era quello chiamato Barabba, legato coi rivoltosi, che nella rivolta aveva fatto omicidio. Ora, salita la folla, cominciò a chiedere come sempre faceva loro. Ora Pilato rispose loro dicendo: «Volete che vi liberi il re dei Giudei?» Sapeva infatti che i sommi sacerdoti l'avevano consegnato per invidia.
Dopo la meraviglia è la festa. È la festa e si dice che liberavano un prigioniero sotto Pasqua per ricordare la liberazione dall'Egitto. E quel prigioniero liberato rappresentava tutto il popolo che è stato liberato, per quello lo introduce così. E poi abbiamo una persona che si chiama Barabba. Barabba vuol dire figlio del padre, si dava ai figli di nessuno, appunto sarà pure figlio di un padre. Rappresenta ciascuno di noi che non siamo figli del padre, abbiamo un altro padre, abbiamo la menzogna come padre. È fratello di nessuno, difatti è omicida, è ribelle, è un brigante che voleva prendere il potere, se gli andava bene avrebbe preso il posto di Pilato. È mandato via i romani, gli è andata male, praticamente è il modello d'uomo che funziona in ciascuno di noi, questo Barabba, figlio di nessuno, fratello di nessuno, io penso a me, se riesco a tenere gli altri sotto di me sono fortunato, se no mi adatterò a una certa gerarchia di scala dei gallini, ma insomma, però la vita è fatta così, ecco.
Sì, o servi o padroni, sì. Come dire, non c'è mai la possibilità di essere, riconoscersi fratelli.
Dove il più schiavo è il padrone. Perché un servo può essere libero, ma un padrone no. Dipende in tutto dal servo, non sa neanche pulirsi. Niente.
E c'è questa, è questa logica, no? Che, come dire, serve anche a purificare, se ricordiamo al capitolo undicesimo, quando Gesù entra a Gerusalemme e viene acclamato come re, il regno che viene, bene, qui si tratta un po' forse di purificare questo regno, questo re, questa immagine di re che possiamo avere. E quello che Pilato chiede, è interessante questa domanda paradossale, volete che vi liberi il re dei Giudei? Vuol dire, sono loro che sono chiamati a diventare liberi. Perché se ce n'è uno libero è proprio quello che chiamano il re dei Giudei, gli altri no, a cominciare da Pilato stesso. E la paradossalità è che pensano e parlano come se loro fossero le persone libere e come se Gesù fosse la persona prigioniera. E allora chiede, cerca questo contatto e invece... dietro questa domanda che poi lui fa, rivela lui stesso di sapere il motivo dell'arresto, della consegna.
Ah, scusa, tra l'altro qui leggendo tra le righe si vede, perché viene fuori a questo punto Barabba? Ecco, perché era stato preso, era un ribelle, voleva la rivolta contro i romani, e le esecuzioni capitali si facevano il giorno di festa perché era il grande spettacolo del potere. Cioè chi si ribella... è ucciso. E così la gente è contenta di non ribellarsi perché non è ucciso. Vedi che bravo, ci protegge da chi va ucciso. Ed è allora proprio questo Barabba rappresenta la condizione nostra, che abbiamo tutti lo schema di quel re del potere. E tocca il giorno di Pasqua all'improvviso e siamo in attesa poi dell'esecuzione capitale tutti, perché... tutte le volpi finiscono dal pellicciaio alla fine, quindi non... il giorno di Pasqua è liberato, lui delinquente, è l'innocente, è condannato al suo posto. Quel che è avvenuto a Barabba è avvenuto a tutta l'umanità e a noi. Siamo tutti come Barabba, non siamo figli di nessuno, fratelli di nessuno, litighiamo gli uni gli altri, aspettiamo poi che sia la nostra volta di farla finita, di nuocere. E in genere si fa il giorno e si fa festa quando capita. È lo spettacolo del potere e della concezione di uomo che abbiamo e che deve morire e deve essere liberato. ma da un altro modello, che è il re. È proprio come nel carnevale, no? Che il vero re sembra da burla, e invece no, la vera burla è Pilato e chi la presenta. È l'altro che voleva essere come Pilato, perché ognuno di noi vuole essere come il re, rappresentato da Barabba, che alla fine si finisce tutti male, che al massimo diventa uno solo, ma finirà male anche lui. E allora rappresenta l'uomo universale, questo Barabba, il modello d'uomo che abbiamo tutti.
Mi sembra che
sì. Sono fatto da sé io, no, da me, sì. Non neanche padre, né madre, né zia. La zia suora sì, però, avanti, io ne ho tante.
Sì, mi sembra che si richiamino molto queste figure, no, di Barabba e di Pilato. Vuol dire che forse anche quello che desidererebbe Barabba è prendere il posto di Pilato e diventare un altro Pilato a sua volta. Questo sembra essere lo schema, il copione che si vuole appunto recitare.
E questa parola Barabba vi richiama qualcosa al capitolo 15, sì. Quando, cosa c'era al capitolo 14? Cosa diceva Gesù? Abba, Abba. E ripeteva Abba, Bar, Abba. Cioè Gesù è diventato figlio di nessuno, e noi figli di nessuno siamo diventati figli di Dio. Perché il figlio di Dio è solidale con noi e ci ama con lo stesso amore del Padre. Con un amore più forte della morte. Per cui è la stessa parola di Abba del capitolo prima, che è la preghiera di Gesù. E rappresenta il Padre, è il vero figlio del Padre che diventa figlio di nessuno, ultimo di tutti. È come la cloaca maggiore dove ognuno butta le sue immondizie, e così siamo tutti liberi.
Agnello di Dio, sì. Sì, come quel Gesù col volto velato che avevamo visto nel brano precedente, dopo il Sinedrio, e lì diventa davvero il figlio di nessuno su cui vengono scaricate tutte le ire, le rabbie, le delusioni, le frustrazioni delle persone. E qui viene detto anche che Pilato conosce il motivo della consegna. Sapeva che glielo avevano che i sommi sacerdoti l'avevano consegnato per invidia. Ecco, questo è il motivo. Viene detto in maniera esplicita. Quello che ancora il capitolo settimo era l'occhio cattivo, come dire, l'incapacità, l'essere tristi per un bene di altri o il godere se privo di questo bene gli altri. Nella Bibbia questo emerge già dal primo libro, dalla Genesi, proprio nei rapporti fraterni, da Caino a Abele in avanti. C'è questa diversità e l'incapacità di gioire per il bene che vedo fuori di me. Se noi vediamo il capitolo primo della Genesi, vediamo che c'è lo sguardo divino che vede il creato e dice che bello. Poi entra la menzogna, l'astuzia del serpente che presenta di Dio un'immagine diabolica. Cioè presenta se stesso il serpente, facendolo passare per Dio, e lo presenta come un essere invidioso, nemico della nostra felicità. Ora qua si dice che praticamente questo diventa lo sguardo che abbiamo sulla realtà.
E pensavo anche in concreto, perché i sommi sacerdoti e il potere avevano invidia? Perché Gesù aveva, tra la folla, fino a questo momento, poi vedremo anche la folla come manovrabile, godeva ormai, è il Messia. Anche perché la folla pensava che avrebbe preso il potere.
Come dire?
Con quei poteri che aveva, certo. Poteva prenderlo.
Se io vedo il bene, invece di lodare, soffro. Come dire, perché è come se il bene che c'è nell'altra persona la sento come una minaccia a me, come dire, adesso quell'altro chissà cosa farà.
Forse anche il bene dell'altro intacca il mio potere su di lui, perché è sbagliato il potere. Il bene è libertà, è dono. Anche credo che hanno invidia perché vedono intaccato il loro potere, ma anche la difficoltà che incontra il Vescovo di Roma è che intacca il sistema di potere come potere. Sia politico che religioso, perché è diabolico, non è il potere di Dio. scusate, non è secondo la tradizione, quello, non è la dottrina, quella è la sbagliata dottrina che conosciamo tutti, c'è la, è quella che ha suggerito il serpente, che ce l'abbiamo tutti dentro quella dottrina, ma questa dottrina del Vangelo è nuova, è una nuova dottrina che meraviglia tutti ed è la liberazione di tutti.
No, se no, pensavo proprio che mentre quando è nel Sinedrio Gesù viene accusato di bestemmia, uno potrebbe dire lo stanno condannando per un errore, diciamo, di teologico. No, no, dice è per invidia. Come dire che è un motivo molto più concreto. Sembra dire non gli interessa neanche più niente l'immagine di Dio a questi. Interessa quello che è il loro potere e che ritengono che questa persona derubi questo potere a queste persone. Questo è il motivo della consegna. Là lo accusavano che è un bestemmiatore, qua di fatto lo sa, Pilato sa che lo consegnano per invidia. Vedremo che Pilato questa grande consapevolezza non gli basterà. Vediamo gli altri versetti fino alla conclusione da 11 a 15. Ora i sommi sacerdoti sobillarono la folla che piuttosto liberasse loro Barabba. Ora Pilato di nuovo rispondendo diceva loro: che dunque farò di quello che dite il re dei giudei? Ora quelli di nuovo gridarono: crocifiggilo. Ora Pilato diceva loro: che ha fatto di male? Ora quelli oltre misura gridarono: crocifiggilo. Ora Pilato, volendo soddisfare la folla, liberò loro Barabba e consegnò Gesù dopo averlo flagellato perché fosse crocifisso. Ecco qui i sommi sacerdoti che non intervengono direttamente e si danno da fare per sobillare la folla, che poi si muoverà come se fosse un solo uomo. Ecco, prima avevano i sommi sacerdoti, i capi avevano paura della folla al momento di arrestare Gesù. Adesso si capovolge tutto. Quella folla che, appunto, quando Gesù entra a Gerusalemme celebra questo ingresso, adesso sembra appunto che man mano che Gesù rivela sempre più la verità del suo essere re, cambia completamente.
È come Pietro che l'ha rinnegato nel brano prima. No, non è mica questo il Cristo. Il Cristo è essere più potente di Pilato. E invece no, mette in crisi il potere. Lo vedremo nel brano successivo ancora più lucido, ma è terribile. Perché è il male dell'uomo. Il potere inteso come dominio sull'altro, invece che il potere di relazione, di libertà e di dono. Cioè, è la morte.
Sì. Come se Pietro e la folla stessero sempre in attesa di un cambiamento in Gesù, sì, sì, invece che come Bartimeo essere in attesa di un cambiamento di sguardo occhio, per riconoscere come Gesù è re. Non tanto se Gesù è re, ma come Gesù è re.
Non a caso sul cieco precedente, che ha ripetuto il miracolo alla fine, deve fare due interventi. Il primo è: vede uomini come alberi che camminano. Ah, siamo sempre lì. È necessario che di nuovo ci tocchi gli occhi, e cioè li toccherà con la croce, perché si vede telauges, cioè telescopicamente, in modo lucido, da lontano ogni cosa. E avverrà proprio da qui. Da qui in poi.
E allora c'è questa folla che viene sobillata. Anche questo è, come dire, molto indicativo. C'è gente che sa manovrare la folla.
Ma ci vuole niente, scusa, se uno è un se uno mi promette soldi e potere, lo voto, se uno mi... così, no. Scusa.
Sì, come dire che suscitano, liberano quell'immagine che ci portiamo dentro, di appunto di potere, di dominio, eccetera, per cui si elegge il rovo, ma perché lui mostra quello che anche noi portiamo dentro e vediamo in quella persona ha realizzato
i nostri deliri. Sì. Capite, i meccanismi del voto sono sempre stati così. anche adesso. Cioè, quello che risponde ai nostri deliri lo votiamo, ci rappresenta. E perché non aprire gli occhi? E il Vangelo ha proprio il senso di aprirci gli occhi sulla realtà e uscire dal delirio di morte in cui viviamo.
E viene sobillata a tal punto la folla che è come se avesse una sola bocca, crocifiggilo. La stessa folla che urlava Osanna, che gridava Osanna quando Gesù entrava e celebravano il re, adesso dice crocifiggilo. E anche qui notate la quello che stanno dicendo di fatto porterà Gesù davvero a rivelare qual è la sua regalità. Però mentre per la folla è la condanna di questo Gesù, per Gesù sarà la rivelazione piena della sua regalità. Come dire che tutto il nostro male che stiamo mettendo in campo permetterà a Gesù di rivelare la pienezza della sua regalità. In questa sua, appunto, fermare il male su di sé.
E paradossalmente Pilato dice, ha fatto nulla di male, che ha fatto di male? È crocifiggilo, è per quello che va crocifisso. Chi fa il male non viene crocifisso, crocifigge gli altri, no? Questo è il nostro modello. Chi fa peggio è chi è al potere perché può crocifiggere di più. Lui che ha fatto di male, niente, appunto, quindi deve pagarla. Capite che c'è necessario un cambiamento dentro di noi del concetto di uomo che è proprio stupido. Che poi per fortuna non è così, almeno nelle relazioni, però tutti gli scompensi anche nelle relazioni delle famiglie sono dovuti dal potere, dei genitori, della coppia, eccetera. Scusa.
Come dire che proprio Gesù come innocente, come agnello, che porta su di sé il male. Solo l'innocente lo può portare, e il fatto che di fronte alla domanda di Pilato che ha fatto di male non si risponda, perché non c'è nulla da rispondere
se non crocifiggilo.
L'unica parola che si ha, non si entra mai, se volete, se andate a prendere Genesi 4, la vicenda di Caino e Abele, Caino non entrerà in dialogo neanche con il Signore, che vuole portarlo a consapevolezza, a dire, che aiuterebbe Caino. Il parlare umanizza quello che sentiamo. Questo fatto di non rispondere vuol dire che non scendiamo a questa estrema possibilità che ci viene donata, ma chiudiamo il discorso. Va eliminato, è proprio il frutto dell'invidia. Nel libro della Sapienza, al capitolo secondo, al versetto 24, dice che l'invidia è entrata nel mondo, la morte è entrata nel mondo per l'invidia del diavolo, e ne fanno esperienza. Come dire, è quello che davvero ci separa gli uni dagli altri, questa è la morte. Cioè l'impossibilità di vivere la fraternità, la solitudine. E allora, di fronte a questa estrema possibilità, la folla rifiuta. Crocifiggilo. E questo darà modo a Pilato, allora anche lui può scegliere. Se fa quella domanda e dice che cosa ha fatto di male, vuol dire che riconosce l'innocenza di Gesù. Allora direbbe... lo libera. No. Pilato, volendo soddisfare la folla.
Quindi il potere è schiavo della folla, perché la folla è schiava del potere che c'è dentro. È sempre stato così in tutte le dittature. Ci si domanda come è stato possibile. Possibilissimo, è la cosa normale. Fino a quando non si fa fuori il dittatore che c'è dentro.
Vuol dire, il potere che non riesce a fare quello che vuole. L'abbiamo visto anche col banchetto di Erode, che pensa di essere lui il regista, di comandare tutto, e poi alla fine è costretto a fare una cosa perché qualcun altro glielo domanda, una sua sottoposta. E anche qui Pilato non riesce a fare quello che vorrebbe fare.
Quando vuol fare il bene, il potere non riesce a farlo. Il male riesce a farlo anche quando non lo vuole. Guarda te, è anche molto ironico, eh. Neanche quando vuol fare il bene ci riesce. In Giovanni poi è sviluppata in 7 scene questa qui, che è meravigliosa, la critica radicale al potere. Che...
Sì, è come se pensiamo che poco prima voleva liberare Gesù, ci accorgiamo che Gesù sta cercando di liberare questo Pilato e Pilato non si accorge di questa possibilità grande che gli viene offerta. Ma non perché Gesù venga liberato lui, ma perché Pilato possa realmente fare quello che desidera e non riesce a farlo, e non accoglie.
Però Pilato cosa fa?
Lì appunto soddisfa la folla e libera Barabba.
Ecco, in Barabba ci siamo dentro tutti, anche Pilato. Barabba vuol dire figlio di nessuno, il figlio del padre, che è Gesù. Barabba è diventato figlio di nessuno, e tutti noi bastardi figli di nessuno diventiamo liberi il giorno di Pasqua. Rappresenta la grazia pasquale per ogni uomo. Barabba non lo sa, ma sa che lui è libero, e guarda che l'imbecille lì è ucciso al posto mio, non me ne frega niente, io comunque adesso sono libero. Tutta l'umanità figlia di nessuno, ecco, noi compresi, siamo liberi, già salvati da questo unico giusto che ha cambiato la logica del mondo e ha portato l'amore, un amore più forte della morte, dell'egoismo. E quando uno lo capisce diventa libero, anche ci penserà su dopo Barabba. Anche Pietro ci penserà su, anche noi spero.
Come dire, si viene liberati senza conoscere bene il come, ma di fatto è questa l'esperienza.
Capite anche perché si legge il Vangelo. Il Vangelo in fondo è un commento semplicemente all'Eucaristia, questo è il mio corpo dato per voi, cioè alla croce. Perché veniamo liberati da quel faraoncino che abbiamo dentro, che disturba tutte le nostre relazioni tra di noi, con noi stessi, con Dio, addirittura pensiamo Dio nel più diabolico dei modi, leggendo almeno gli introiti ambrosiani, giudice tremendo in questi giorni che ripete, Dio mio, orribile. Il suo giudizio è giudicare nessuno. E veramente, ecco qui, la grazia pasquale, Barabba, io sono libero oggi, che bella Pasqua per me. Poi vedrà dopo cosa c'è dietro, molto di più. Però difatti siamo tutti liberi per questo, come Barabba. Da figli di nessuno, difatti abbiamo la possibilità di essere liberi e poi vedere come si fa a essere figli del Padre, facendosi fratelli.
Questo è il modo con cui Barabba viene liberato, vedete, poi libera Barabba e consegna Gesù. Questo è un brano che è in questa inclusione, al primo versetto Gesù che viene consegnato a Pilato e adesso Pilato che consegna Gesù. Vuol dire, davvero Gesù viene consegnato da persone a persone e in questo modo, con la sua propria vita, sta dicendo prendete, mangiate, sta ridonando vita a coloro che lo incontrano. E in questo modo, come dire, che viene offerta a tutti la possibilità di incontrare Gesù. E pian piano ci sarà la possibilità di incontrare non tanto l'immagine che ci siamo fatti di Messia o di Re, ma di incontrare questo Gesù. In questo modo.
E direi che sarebbe utile in questa settimana identificarsi con la figura di Barabba, perché è quello che fa il testo. C'è quest'uomo che è figlio di nessuno. Io di chi sono figlio? Che relazioni ho? Fratello di nessuno. C'ha come modello però quello del potere. Voleva lui. Difatti è omicida, è rivoltoso, ribelle, perché vuole il potere. Però si trova legato e non riesce a esercitare il suo potere ed è in attesa di essere ucciso. O di morire, se non altro, in una vita insensata. Ecco, è più o meno ogni uomo, figlio di nessuno, fratello di nessuno, ma guarda caso, invece di finire sul patibolo, finisce libero. E questo è il mistero della Pasqua, che celebriamo ogni volta nell'Eucaristia, cioè questa libertà di uno che si dona a noi perché possiamo anche noi donarci gli uni agli altri. Questa è la tradizione. E allora la vita è bella e vivibile. Se no è il fare tutti questi giochi stupidi di Pilato, poi voglio essere come Pilato, ma Pilato dipende dalla folla, non può fare neanche il bene neanche quando vuole, deve fare il male anche se non lo vuole. Insomma.
La ricerca del consenso invece del seguire la verità. Sa che Gesù è innocente, però vuole soddisfare la folla.
E la folla è sempre sovvillabile perché c'è lo stesso modello del più fetente. Quindi o cambiamo modello noi in testa e nel cuore, ed è doveroso e possibile. Anzi, è l'unico modo per vivere umanamente. Anche a livello pubblico, non solo a livello... Cioè, se c'è qualcosa di bello nella storia, almeno come nome, egalité, fraternité, liberté, è il frutto di questo, non è mica certo il frutto della... del potere, neanche degli intellettuali, che poi hanno fatto tutti uguali tagliando la testa. È qualcosa di molto profondo, radicato in ogni uomo, che si sente come Barabba, ma capisce che non deve essere così. Se riusciamo a sperimentare questo, un po' di questa libertà interiore, che è il senso poi dell'esercizio spirituale di Ignazio, è passare da una bandiera all'altra.
Va bene, ci fermiamo qui, possiamo rivedere il testo e poi condividere.
Per bandiera intendevo dalla bandiera della morte a quella della vita, dalla bandiera dell'egoismo a quella dell'amore, da quella del potere a quella del servizio.
Io durante il brano mi sono molto identificato anche con i sommi sacerdoti. Non so, forse sarà un episodio magari di poco conto. A Selva, la scorsa estate, a un certo punto ci siamo ritrovati nella saletta a giocare a ping pong e ovviamente insomma ci siamo messi a giocare e lui ha perso e io ero contentissimo proprio che lui avesse perso e mi è rimasta questa contentezza per almeno un paio d'ore e l'ho raccontato a tutti proprio che avevo vinto una partita a ping pong e vabbè, è folle ovviamente. E spesso questo meccanismo qui, non so, secondo me lo si vede tantissimo nelle partite di calcio, ma anche nelle relazioni quando c'è un conflitto, magari c'è un confronto di opinione, tu cerchi davvero la verità, magari quell'altro effettivamente gli mancano i dati per mettere a fuoco un problema, a un certo punto viene fuori che tu hai ragione e tu sei contento due volte. Uno magari che può essere anche una cosa sana, sei gratificato perché effettivamente avevi capito il problema, ma poi sei contento perché l'altro ha torto. Ed è proprio diabolico.
E quelle poche volte che crediamo di aver ragione diventiamo tremendi.
Giorno prima, poi il giorno dopo lo chiedessero di crocifiggerlo. E nel libro del Papa Gesù di Nazareth, il Papa ha dato un po' una spiegazione in questo senso. Cioè lui ha detto che gli amici di Barabba sapevano questa cosa, che venivano liberati, che sarebbe stata il giorno, la possibilità di una liberazione, quindi quella folla anonima in realtà era rappresentata da tanti amici di...
Anche se l'ha detto il Papa, non è vero lo stesso, il testo no. Non lo dice, no, si tratta che, scusa, facendo... sì lo so ma non importa, non è un grande esegeta, comunque... Ha ragione lo stesso, perché siamo tutti come Barabba. Cosa te ne fai di Gesù? Anche Pietro l'ha rinnegato, anche noi se venisse Gesù preferiamo l'altro Cristo, anche noi di Chiesa.
Cioè io oltre che Barabba mi identifico anche un po' in Pilato, dire la verità.
Sì, no, ma dicevo che
perché
nessuno
Pilato,
di noi vuole Cristo,
cioè,
come
ha avuto paura, punto. Cioè non è che se sì. Voleva semplicemente soddisfare la folla, perché da Gesù la folla sì. Poteva fargli anche...
Togliamo qui, sì.
Cioè...
Sì. Comunque l'ha ucciso, va bene, non importa il motivo. Se venisse qui lo uccideremo noi adesso. Chi non ha capito questo non ha capito il Vangelo. Si ritiene perfetto, gli altri hanno sbagliato tutti, io invece no. Scusate, eh? È appena Pietro che l'ha rinnegato immediatamente. Io questo Cristo non lo conosco, non so neanche chi sia.
Sì, no, questo, quello...
E ancora adesso, se uno presenta un Cristo così e cerca di far così... Io sento subito voci contrarie dentro di me, la folla che grida, ma no, fai diverso. Cioè, è questione proprio di cambiare. Eh sì, cambiare noi dentro. Come non si riesce? Eh beh, è dura, non è dura, è molto più duro il contrario. È da rendersi all'evidenza che siamo poveri scemi, in ostaggio della cattiveria, dell'imbecillità, e riconosciamolo e cominciamo a riderci su, e come me lo è anche l'altro, e allora è mio fratello, e ci introviamo nel male comune, e beh, è l'onestà, e beh, è l'onestà, sì, ma vedete come stringente anche il Vangelo, cioè è scritto da Dio davvero, non ti lascia, con questa figura poi universale di Bar Abba. Sono tutti figli del padre, pure figli di Dio, sì. Lui che è l'unico figlio del padre è figlio di nessuno perché nessuno lo riconosce, neanche Pietro, scusa, il nostro rappresentante. Noi siamo la folla, tutti, che dicevano Osanna, gli stessi, di sicuro, più o meno. Agli amici dispiaceva, difatti erano scappati perché non volevano questo Cristo. Quindi non facciamo ricostruzioni pie del Vangelo, lasciamolo anche con me, che è più serio. Ricordate il Vangelo Ambrosiano di domenica scorsa? Ricordate il finale? No, perché l'hanno tagliato. Ecco, e diceva proprio questo, che i farisei dicono, ma Gesù dice, io sono venuto per fare un giudizio, che chi è cieco veda. Quindi non è duro, se ti riconosci cieco ti guarisce. Chi crede di vedere diventi cieco. I farisei chiedono, siamo forse ciechi anche noi? E Gesù cosa risponde? L'hanno tagliato. Se foste ciechi non avreste nessun peccato, perché i ciechi li guariscono. Ma siccome dite, noi ci vediamo, il vostro peccato rimane. Cioè, è giusto far così. È l'autogiustificazione il vero peccato. Il non riconoscersi invece in Barabba, in fondo. In Pilato. Voler difendere Gesù anche dicendo che quelli però sono stati messi... Dai, non ha bisogno di essere difeso da noi Gesù. Pietro non l'ha difeso, ha tentato, ma ha tagliato solo un orecchio, quindi.
Giovanni 9.
Giovanni 9, 3 e 41. Spero di Gesù. È il finale del capitolo 9, insomma, che hanno tagliato... Che invece è come, sì, come tagliare la coda allo scorpione, li togli tutti, poverino. Non morde più, non vive più. 39-41, sì, 9-39-41. No, ma basta. Sì, che però sia sobria, perché... Perché se mi fai discorsi poi che dice il Papa, quello vado il libro.
Lo so, io ho letto quel libro, non mi interessa quello.
Mi interessa cosa hai letto tu, mi interessa cosa suggerisci a te di qualcosa di diverso
no, io voglio
testo
fare...
che hai sentito stasera. Io ti chiedo questo.
No, in base a quello che dice lei, no? Pietro dice non l'ha riconosciuto, però a un certo punto Pietro dà la vita per il Vangelo, no?
Per favore, cambiamo discorso, stiamo al testo, basta. No, dico davvero, perdere tempo.
Ah, no, mi servirebbe a me.
E ti servirebbe capire qualcosa, sì, stare al testo che stai leggendo.
Se pensi sempre a un'altra cosa, capisci niente. Scusa, c'è il gelato e c'è la minestra, ma il gelato è un minestra. Alla fine c'è il gelato, prima c'è la minestra. Non c'è contraddizione, ma distinguere i due è bene perché il gelato è nella minestra, non è buono. E stai facendo così. Allora. Quattro nozioni che si incrociano, dico rispettate il testo. Si capisce il disastro di non leggere il Vangelo. Scusate, me la prendo non con te, ma col sistema. Che uno fa le sue cose così, come se il testo fosse uno scemo e non sapesse quel che dice. Lo sa bene. Scusate, ma sono sincero. Non mi piace mentire. Soprattutto per le domande sapienti.
Spero di non farla troppo difficile allora.
No, se fai domande stupide sono serie.
Ok.
Per le sapienti le okay,
no,
sono
no.
Tutti i libri.
A me impressionava la considerazione che faceva su Gesù che dà ancora la possibilità di riscattare Barabba fino alla fine. Cioè, mi colpisce profondamente l'amore immenso di Gesù che pur di liberare tutti tace, pur di mettere gli altri al primo posto si mette per l'ultimo, pur di salvare anche Pilato dalla possibilità di non rispondere alle sue accuse. A me impressiona particolarmente questo, perché noi generalmente, cioè io per primo dico sei tu che hai sbagliato, non io. E invece Gesù ha fatto totalmente all'inverso, o l'opposto. Certo mi viene da dire una cosa, a me sembra, come ha posto la domanda a Pilato, era inequivocabile che la folla avesse. Io per primo avrei risposto crocifiggilo, perché se chiedevo un re dei giudei al popolo ebreo, credo che nessuno mai avrebbe detto lasciatelo libero, si sarebbe messo direttamente contro Pilato stesso. In un certo senso Pilato voleva sentirsi dire che c'era un re superiore, forse.
Certo che la meraviglia lì e del silenzio di Gesù è il centro del testo. Ed è la parola più potente del Vangelo è quel silenzio, che meraviglia anche Pilato, il più vigliacco, il più strano, il più potente, che poi è impotente, cioè rappresentante del potere impotente.
Sì. Con la parola.
Sì, sì.
Mi ricordavo una cosa che aveva detto Beppe, che raccontavi di una volta che erano avanzati dei biglietti della Scala, mi sembra. Qualcuno l'aveva detto, che erano avanzati dei biglietti, c'erano dei biglietti gratis e qualcuno era uscito a cercare chi lo volesse, no? E alla fine nessuno lo voleva, perché chissà perché mi regalano il biglietto. Non lo so se l'hai raccontato tu, qualcuno qui ha raccontato una cosa del genere, no? Per cui il fatto che il dono sia gratuito, non te l'aspetti, no? Non ti meravigli, non ci puoi credere. Ancora più dell'invidia, no? Perché l'invidia scatta automatica, no? Ma il non riuscirci a credere è ancora più, cioè l'invidia dice sì, sono invidioso, piano piano cerco di migliorarmi, e invece il fatto di non crederci è ancora peggio, cioè è proprio cieco. Questa cosa, non so, forse non l'hai detto tu.
Comunque è vero. Cioè, e per questo è vero.
A me ha colpito parecchio questa lettura, perché dà proprio una lettura introspettiva di quello che è il meccanismo umano che vivo, che vedo comunque anche in giro. E vi ringrazio per questa chiave di lettura che veramente è quello che potrebbe essere la libertà, il riscatto per l'essere umano, il riconoscere che inseguiamo uno specchietto per le allodole, che è il potere, che alla fine il potere comunque è una veste che dobbiamo portare, e pertanto dobbiamo attenerci anche a qualcosa che gli altri vogliono da noi. Infatti Pilato si ritrova di fronte alla mancanza di libertà ancora più che Gesù, e questa cosa non l'avevo mai capita, e ringrazio per questa visione. E diciamo che attraverso questa lettura si può capire veramente con quello che dovremmo fare a livello attuale per poterci liberare da quella che è una presunta felicità che invece è fittizia, appunto è variabile. Un giorno inseguiamo la libertà, da la grandezza, il magnificio verso da una parte, il giorno dopo capiamo che quella persona o quella cosa non ci può garantire quel fasto, quelle cose che noi
allora
ci aspettavamo.
Allora lo cambiamo, ma stiamo ancora nella stessa cosa, vero?
Esatto.
Siamo come il criceto che...
Esatto, e cambiamo subito rotta, banderuola, senza avere questa solidità interiore che invece Gesù manifesta, cioè lui è fedele a se stesso fino in fondo, nella propria umiltà, per questo è libero, perché nessuno gli fa cambiare quello che è lui, quella che è la sua natura, mentre tutto si muove intorno, lui rimane lui.
E a livello di testo proprio, questo suo star fermo è ciò che cambia la storia umana. Barabba, che rappresenta tutti noi, compreso me, compreso il Papa precedente e successivo e tutti gli altri, e insomma i sacerdoti, siamo liberi se accogliamo questo modello. Comunque lui ci ha liberati dalla schiavitù. Sta a noi adesso entrare in questo modello, Barabba ci avrà anche pensato su dopo, ma non si dice niente, non importa. Pensiamoci su noi.
Concludiamo appunto rivolgendoci al nostro Abba. Padre nostro,
che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre.
Prima che tu dica, chiedo scusa di aver reagito così, ma proprio non tollero che si parli per sentito dire da libri o che, mentre si sta leggendo un testo serio, si sta a quello che senti tu. E basta. Quel che hai letto non mi interessa. Quel che ti ha fatto sentire è questo testo. Scusate, se no siamo qui a perdere tempo.
Bene, noi ci rivediamo martedì prossimo e... Un aiuto per le sedie, alcune qui e altre nell'altra sala. Buonanotte.